rispondi a me invece la Sartega Stelli. Chi so? So Mannezza! Popolo! Sei una Mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, Popolo! Vattene a casa!
E buon pomeriggio a tutti ascoltatori, ascoltatrici, compagni e compagni in ascolto. Comincia Impatto, voci contro le nocività. E insomma, ricordiamo che la trasmissione non è andata in onda per una decina di puntate, abbiamo ripreso la scorsa settimana. Speriamo di poter essere in grado di dare degli aggiornamenti rispetto a tutto quello che si muove intorno alla lotta contro le nocività in generale. E per la puntata di oggi parleremo praticamente solamente di Monnezza nella capitale e nel Lazio, perché da quando c'è stato l'incendio della Eco X di Pomezia si sono riscaldati i motori e lo scontro tra i vari gruppi industriali e successivamente politici si è fatto un pochino più aspro e si è ricominciato a parlare di discariche, di interventi, di impianti, tutti argomenti che da parecchi mesi a questa parte, soprattutto da parte istituzionale, erano praticamente scomparsi dal dibattito. Si parlava ogni tanto dell'emergenza della raccolta dei rifiuti in città, perché l'AMA non ce la fa a raccogliere e a trattare i rifiuti di cui ha bisogno. Però insomma sono argomenti e situazioni tutte strettamente collegate. Insomma, non a caso le istituzioni regionali che gestiscono e che hanno la responsabilità suprema rispetto alla gestione del ciclo dei rifiuti parlano di sistema integrato, e qua, insomma, quando si muove un tassello di questo scacchiere ci sono ripercussioni un po' in tutto il resto della regione. E insomma cercheremo di spiegare che tipo di situazione si sta venendo a parare proprio a seguito di questo incendio, che tra l'altro fortunatamente su alcune testate giornalistiche si è fatta un po' di inchiesta un po' più seria, cercando di spiegare che diavolo si combinava dentro la Eco X di Pomezia, che rapporti ci sono con la criminalità organizzata e come questo nuovo incidente non fa altro che appesantire proprio la capacità della regione di smaltire rifiuti in generale, anche se la Eco X smaltiva rifiuti industriali. Insomma, anche quella è una quota di tutto lo schifo che viene prodotto ogni giorno. E quindi insomma di questo si parlerà oggi pomeriggio. Noi mettiamo una traccia musicale e proviamo a metterci in contatto con un compagno per farci raccontare invece le udienze della settimana scorsa e di oggi, le udienze del processo Cerroni, che sono entrate nel vivo e vedono, insomma, è stato interrogato Maglio Cerroni, oggi Raniero De Filippis, e insomma ci faremo raccontare di cosa si è parlato. Insomma, no, una strana coincidenza che proprio a ridosso degli interrogatori degli imputati più importanti del processo Cerroni sia scoppiato poi una bomba politica e istituzionale e ecologica come quella della scorsa settimana. E insomma ci risentiamo tra pochissimo.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide
sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time.
E buon pomeriggio di nuovo dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Continuiamo con Impatto. Insomma, come abbiamo detto, ci siamo messi in contatto con un compagno per farci raccontare un po' di questi interrogatori degli imputati principali del processo Cerroni, appunto l'interrogatorio di Cerroni della settimana scorsa. E intanto ci senti?
Sì.
Ok. Insomma, c'è stato l'interrogatorio di Cerroni, mi ha detto oggi anche di De Filippis.
No, De Filippis, da Fegatelli.
Ah, di Fegatelli. E niente, insomma, che clima si è respirato in aula? Insomma, quali sono state le dichiarazioni, se ci sono state cose significative rispetto all'andamento del processo? E poi, insomma, noi abbiamo detto prima che è evidente che da quando c'è stato l'incendio a Pomezia un po' le acque si sono surriscaldate, e ci pare anche un po' una coincidenza proprio a ridosso, insomma, di tutte degli interrogatori dei personaggi più importanti che di striscio poi toccano pure la vicenda Eco X.
Beh, insomma, vedo qualche difficoltà a stabilire una relazione tra le deposizioni dei Cerroni e soci e l'incendio di Pomezia. Comunque tutto è possibile a questo mondo, e nel senso che il processo va avanti dal 5 giugno 2014, quindi i calendari erano largamente predisposti, e quindi dopo 2 anni e mezzo, cioè quasi 3 anni, questo processo, che ufficialmente nasce come processo per corrido immediato, entra praticamente nel cuore della vicenda, nel senso che i principali accusati dell'associazione a delinquere per traffico di rifiuti e per truffa in pubbliche forniture, eccetera eccetera, appunto si esprimono su richiesta delle proprie difese. Insomma, no? Questi sono gli interrogatori degli imputati, quindi poi ci stanno pure, si sottopongono al controinterrogatorio del pubblico ministero. Comunque la cosa, l'udienza del 10 scorso è stata quella più partecipata, perché ovviamente abbiamo visto in aula finalmente il Supremo, questo vecchio dei 91 anni, ormai un po' biascicante, però insomma presente a se stesso, poi facilitato dal fatto che l'interrogatorio è cominciato con la domanda: ma lei da quanto tempo si occupa dei rifiuti? Da 73 anni, quindi giù di tutta quanta le vicende, dall'apertura delle cataratte del cielo fino a noi, insomma tutte le varie storie. Il tipo tende ad imporsi anche ai suoi avvocati, cioè dicendo che lui è chiaramente una specie di enciclopedia vivente delle problematiche dei rifiuti, che è in grado di risolvere qualsiasi cosa secondo qualsiasi criterio. Se volete discariche, vi faccio le discariche, che poi non insomma non si chiamano discariche, sono depositi di residui innocui e altre cose. Se volete la differenziata, io la facevo già quando avevo i calzoni corti, se volete faccio impianti da cui esce fuori di tutto, pure le pepite d'oro, si è inventato una cosa stranissima col metanolo, insomma, ha detto che c'è un brevetto nuovo che anzi c'ha una delegazione cinese alla porta che viene a vedere le sue magnifiche produzioni industriali sui rifiuti, ampi affari e impianti in Spagna, Barcellona, Sagunto come Giulio Cesare e via di questo passo.
Quindi solo insomma ci ha dato giù.
Voglia. È solo che questi signori poi ovviamente ha parlato di Quadro Alto, ha detto che lui sì è vero, se l'era comprato per terreno, ma era proprio quello che ci voleva, insomma, no? E siccome Pecoraro è stato sostanzialmente un vigliacco perché si è dimesso piuttosto che opporsi ai disegni della Polverini, che ha improvvisamente scoperto che col gruppo Cerolini non ci si poteva più fare affidamento, perché se no ecco la questione era risolta.
Okay.
Cioè... e che poi appunto per quanto riguarda quella vicenda di Roncigliano, insomma sì, insomma si produce CDR, poi magari se non si riesce a produrre il CDR rispettando i contratti, il famoso 29%, ma è solo, dipende dal fatto che con le ferre è una baracca, in 5 anni è stata ferma 1000 giorni, quindi che famo? Noi il CDR lo famo, e dopodiché se non c'avevamo nessun altro posto dometterlo o buttavamo in discarica, però peccato che ammettere una cosa di questo genere significa ammettere una truffa e chiaramente violare tutto quello che si può violare per quanto riguarda il trattamento dei cosiddetti rifiuti, insomma, no? E poi naturalmente poi sta a fare caso a capello, insomma, se è CDR, se è fosse, se è trazione secca più o meno stabilizzata, insomma tutte storie. Però peccato che poi la gente, quando la gente non può più campare, è costretta a uscire di casa perché la busta gli travolge, eccetera, per cui non stabilizzi un cazzo evidentemente nei tuoi impianti, però questo non viene trattato dentro queste sì. E, tra l'altro quello che abbiamo scoperto in sede di discussione di deposizione di Cerroni è che sto tipo crede, cioè dico, ha fatto il ricorso alla regione contro la valutazione del 2014, che sostanzialmente, cioè che poi è maturata l'anno scorso, insomma, no? E circa decadenza dei tempi dell'autorizzazione ambientale del 2009 e della non riproposizione, lui ha impugnato al TAR questa cosa, sostenendo che secondo lui l'AIA scadeva nel 2020 e perché quindi si aspetta il giudizio del TAR che gli ridà appunto che rimette in piedi la validità dell'AIA. E non a caso dice, io ho 60 milioni di materiale arrivato direttamente dal Giappone che doveva servire a costruire il classificatore di Albano, quindi è chiaro che lo lascio lì, sono 60 milioni di roba inutilizzata, mi rode pure un po' il culo, però insomma sono sicuro che magari lo rimetterò in piedi, quindi diciamo a che facco questa roba qui, insomma, per quanto riguarda.
Mi pare che cerca di coprire tutti i fronti che ha e lì cerca anche di, insomma, non gioca in posizione arretrata, almeno
no,
sembra.
No, tra l'altro rispetto agli enti locali poi dice non mi rompete le scatole perché in effetti io non devo dare niente a nessuno, anzi sono a credito di una ventina di milioni, per cui se sbrigassero danno. E poi per esempio della interdittiva non se ne è discusso per niente, insomma, allora come se non esistesse, poi sceneggiate, insomma, no? Per raccontare ai giudici che cos'è il CDR, insomma, a un certo punto se ne esce, dice portatemi un marron glacé, riferito alcuni scagnozzi che c'ho in aula e così si è fatto portare la scatola del marron glacé, per dire che là dietro la scatola del marron glacé erano indicati il potere calorico, insomma, del contenitore, insomma, queste fesserie qui, e così il CDR, il potere calorico del CDR come combustibile, insomma, sceneggiate, cazzate, e però appunto sceneggiate idiozie che però con le quali ci abbiamo a che fare a Viterbo, a Guidonia, a Albano, a Latina, cioè a Borgo Montello e così via, insomma, no? più il resto d'Italia e il resto di impianti internazionali, e questo è quanto, è uno.
E invece per la parte amministrativa?
La parte amministrativa intendi?
Fegatelli?
Oh, per quanto riguarda Fegatelli, quindi la parte regionale, diciamo,
sì,
più
amministrativa,
essendo l'ex direttore generale del Dipartimento Territorio per un periodo e comunque in altri momenti responsabile dell'area rifiuti e comunque il firmatario della autorizzazione integrale ambientale del 13 agosto del 2009. E pure qui siamo partiti da lontano, ha voluto precisare che lui in effetti nel 2005 si è presieduto un collegio arbitrale tra Regione e Ecoambiente Viterbo del gruppo Cerroni, che si è comportato benissimo su questa cosa e che la Regione ne è uscita con ampia soddisfazione da questo passaggio. Lui ha incassato 270.000 euro e va bene, insomma, e peraltro dovuti, denunciati, ci ha pagato le tasse e così via. Okay. Fra l'altro lui aveva espresso pure parere negativo sulla vicenda della nuova discarica a Quadro Alto, Riano, Quadro Alto, eccetera eccetera, e che sì, è vero, a Cerroni gli ha fatto un piccolo favore per recuperando un finanziamento regionale del campo sportivo del comune del Bisognano, ma insomma in pazzevole che effettivamente si è incontrato più volte in trattoria da che con lo Scapicollo l'ex presidente della regione Lazio Landi e oggi ancora funzionario della Colari e presidente delle varie aziende, amministratore delegato delle varie aziende del gruppo Cerroni, però ci si è incontrato in trattoria solo per discutere del destino previdenziale della moglie Landi, che peraltro è impiegata in regione. Con altissimi, il padrone dell'ambiente ci è andato d'accordo per tanto tempo, pure qui grandi incontri culinari, anche con le rispettive consorte, poi a un certo punto si è interrotto il rapporto, noi sappiamo perché, perché il non ha dato la tariffa alla Rita Ambiente di Aprilia di altissimi per tantissimo tempo e ciò gli ha rovinato i rapporti con altissimi. Poi si è esercitato sulla decreto di pubblica utilità varato da Marrazzo il 24 ottobre del 2008, sia sulla relazione finale del periodo commissariale svolto da Marrazzo il 24 agosto del 2008, sostenendo che già in questa relazione era previsto l'impianto di Albano, insomma, no? Quando noi sappiamo, insomma, ci ricordiamo, noi eravamo in presidio sotto la regione, che sto pezzo di carta ci dava l'impianto di Albano solo come situazione in valutazione ancora. Sappiamo anche che già l'ufficio via regionale aveva dato un parere negativo nel marzo del 2008 su quell'impianto, però sta cosa non viene considerata affatto. E invece sostiene sempre il tipo, quindi Fegatelli Luca, che la dichiarazione pubblica utilità del 22 ottobre 2008 benché riconosciuta illegittima dal TAR e confermata illegittima anche dal Consiglio di Stato, che pure ha cancellato il precedente provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale, diceva che in effetti non è vero, c'ha ragione Marazzo, i tribunali ci hanno assolutamente torto, perché Marazzo ha agito come presidente della regione e non come commissario straordinario ai rifiuti. E quindi secondo lui tutti i giudici hanno sbagliato fino ad oggi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo per dire. Poi ha sostenuto che sostanzialmente durante le conferenze dei servizi non c'è stata opposizione da parte delle associazioni o opposizione da parte delle ASL, c'era solo un tale certo Messineo che rompeva molto i coglioni, insomma, no, pretendendo cose non confermate, appunto perché lui all'ARPA, sia dall'ARPA gli venivano indicazioni confortanti, il sito andava assolutamente bene, non ci stavano problemi, non ci stavano scostamenti nel tasso di mortalità nel territorio e tutta una serie di altre ignominiose fesserie che appunto noi sappiamo bene che siano tali, nel senso che abbiamo elenchi di centinaia di sforamenti nei pozzi spia, abbiamo rapporti ERAS che stabiliscono quella situazione di mortalità nel territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un bel imbusto questo bel signore.
Vabbè, si era capito da prima volta che l'avevamo incontrato che era una faccia di bronzo, di proprio... Yes.
Ma veramente un provocatore. Questa è la situazione allo stato attuale. Credo che Raniero Benedetti sia buonanotte, De Filippis sia il prossimo imputato da sentire, e qui in effetti c'è il legame con Legovic, perché De Filippis è quello che ha firmato l'autorizzazione per l'impianto di Legovic nel 2010, questo sì.
No, poi anche considera il fatto che i sistemi antincendio della Eco X e del Pontina Ambiente mi sembrano entrambi, insomma, molto simili, e anche, insomma, come è stato autorizzato un posto del genere senza che quegli aspetti fossero minimamente valutati in maniera, insomma, oggettiva, quindi, insomma, cioè, la similitudine ci sono parecchie, insomma. Ok,
bene.
Noi ti ringraziamo. Senti, se c'è qualche invece aggiornamento per quanto riguarda l'area di Roncigliano, villaggi sull'Ardiatina, perché insomma
abbiamo sempre l'impegno per il 26, abbiamo chiesto alla regione l'incontro, abbiamo fissato un presidio sotto la regione, sempre su tutte quante le questioni. Siccome va tutto bene, come diceva Fegatelli, appunto ci stanno 10.000 persone che stanno ancora senza fogne e senza impianto di acqua pubblica, in più con un depuratore che avvelena ulteriormente il territorio, e con una discarica che ferma dopo l'incendio dell'anno scorso del CMB, che è stato nel frattempo dissequestrato e che dovrebbe essere oggetto di bonifica. Lui diceva che c'erano problemi di bonifica e quindi queste cose andremo a richiedere nuovamente in regione al 26.
Ok, e allora dai, ci risentiamo a presto e un saluto.
D'accordo, altrettanto a voi, ciao.
Ciao. E allora, insomma, dopo questa lunga corrispondenza per la parte che riguarda il processo Cerroni, noi andiamo con una traccia musicale e rientriamo parlando ancora di rifiuti e di Eco X e di alcuni aspetti societari che sono emersi in queste settimane da inchieste della stampa.
We'll be right back. Purtroppo dobbiamo sfumare questo pezzo musicale perché il tempo è tiranno, abbiamo tantissime cose da dire perché abbiamo ricordato all'inizio, abbiamo saltato ben 10 trasmissioni, quindi le notizie si sono accumulate, poi i magazzini attorno a Roma, insomma verso Pomezia, tendono a prendere fuoco, che sembrano vulcani. Non so se vi ricordate, la scorsa settimana si è innalzato questo pennacchio di fumo nero-viola che si vedeva addirittura dai tetti di Roma guardando verso il mare. I giornali hanno parlato di possibile nube tossica. Inizialmente ovviamente non sono usciti i dettagli, o i dettagli che sono usciti erano rassicuranti perché si andavano a guardare le centraline dall'altra parte rispetto alla direzione del fumo. Adesso
anche perché le centraline dalla parte opposta non ci sono proprio, quindi
ottimo. E quindi adesso qualche dettaglio in più è uscito, insomma andiamone a parlare. Che cavolo bruciavano in questo, perché è bruciato questo magazzino? Che cavolo stoccavano? Che facevano?
Allora, quello che si sa è che il magazzino stoccava rifiuti industriali provenienti dal bacino delle fabbriche dell'area di Pomezia e dintorni.
Ah, quindi sempre monnezza.
Sì, ma anche parecchio pesante, perché parliamo di rifiuti industriali, quindi magari sì di plastica, ma di plastica sporcata da detersivo, olio, vernice, cartoni, scarti delle lavorazioni industriali di tutta la zona. confluivano in quel luogo e lì venivano, penso, insomma, tritovagliate, compattate e poi spedite in altri luoghi. E questo aspetto è anche uno di quelli più interessanti, magari ne parliamo un po' dopo. Però secondo me, quando tu vedi una nube nera viola nel cielo, il viola è un colore che ti rassicura.
Sì, sì, ma perché non è del tutto, ma poi c'è, cioè, questa è un tocco di fantasia, diciamo.
No, di temperature e sostanze incredibili.
Ah, quello pian piano sta uscendo, è anche uscito fuori che vari inquinanti che sono stati vagliati all'interno delle ceneri ricadute sono circa 700-800 volte più alti della concentrazione massima consentita dalla legge, che già è alta. Quindi
sì, perché verso l'ora di pranzo all'una l'ARPA ha installato una stazione di monitoraggio mobile proprio di fronte alla Eco X, mentre ancora si sprigionava fuoco e fiamme, e i risultati che poi nel corso della settimana sono usciti parlano anche di livelli nelle ore iniziali dell'incendio di diossine 800 volte superiore. Poi questo fenomeno fortunatamente nel corso della giornata è andato diminuendo, però insomma all'inizio l'incendio ha sprigionato livelli di diossine molto importanti.
Sì, anche perché pian piano ciò che il carburante da bruciare è diminuito, quindi grazie che pian piano le emissioni sono state meno intense, però comunque ricordiamo che ha bruciato per circa una settimana. Non siamo sicuri al 100% che l'incendio sia del tutto domato, sicuramente è circoscritto, ma restano le procedure d'emergenza almeno per un raggio di 5 km attorno al sito, e su questo è nata anche una polemica, se non sbaglio, su questo raggio di 5 km.
Sì, il comune di Pomezia erroneamente, ma francamente non si è capito, ha segnato come distanza 50 km.
50 km esce anche al di sopra di Roma.
Esce anche sicuramente fuori dalla giurisdizione del comune di Pomezia.
Sì, da Roma Nord fino quasi al comune di Latina.
Esatto. Però insomma, per la ASL Roma 6, questa distanza dei 50 km invece è una distanza di sicurezza pensata in maniera giusta rispetto all'evento che era capitato, indicando insomma una situazione, un incendio molto importante e grave, che invece i mezzi di comunicazione, in particolare dopo i primi giorni, hanno cercato di smorzare immediatamente. Forse anche alla luce delle notizie che poi sono uscite da inchieste un po' più serie, in cui quel luogo, insomma, le lavorazioni che venivano fatte erano molto discutibili e già era stato coinvolto in traffici di rifiuti legati a organizzazioni criminali. E in particolare, insomma, non so se gli ascoltatori si ricorderanno, quasi due anni fa parlammo di alcuni camion fermati dalla finanza dalle parti di Avezzano che stavano portando rifiuti speciali industriali dentro dei capannoni nell'area industriale di Celano, sempre lì dintorni di Avezzano. Beh, questi camion erano della Catturato Autotrasporti SRL, società della provincia di Caserta a Maddaloni. Questi camion furono fermati e si capì immediatamente che erano partiti dalla Eco X di Pomezia. E questo insomma già come primo dato. Poi, se pensiamo che la Catturato Autotrasporti SRL è stata condannata, cioè l'interdittiva ha un'interdittiva antimafia non pendente ma esecutiva con sentenza del Consiglio di Stato, quindi insomma non si può fare nemmeno ricorso, quindi è inibita a avere rapporti con le amministrazioni pubbliche. Parliamo di una società di autotrasporti sicuramente che ha un stretto collegamento con le organizzazioni criminali. Tra l'altro, negli ultimi due anni sia intorno alla Eco X SRL c'è stato una serie di cambiamenti societari molto strani e importanti, che ripropongono cognomi e parenti sempre della società, riconducibili alla società di autotrasporti della società di autotrasporti campana, e quindi insomma confermando come quello stabilimento, il sistema poi di smistamento o di smaltimento fosse tutto totalmente illegale e illegittimo. Tra l'altro il comune di Pomezia, da quello che si è capito negli ultimi decenni, non ha mai verificato le volumetrie stipate dentro quel capannone, quindi non si sa quanto è entrato e quanto è uscito e dove è andato quello che è uscito. Fortunatamente ci si è accorti dove andava quello che usciva, andava a finire in capannoni abbandonati appunto in Abruzzo, quindi insomma una situazione molto molto torbida. Tra l'altro questa società Ego X non ha adempiuto in maniera minima ai sistemi di sicurezza antincendio che erano indispensabili per impedire incendi e distruzioni. I sistemi erano inesistenti e tra l'altro abbiamo il sospetto che insomma sia una pratica comune di non adempiere a questi questi doveri rispetto alla sicurezza antincendio. Quindi insomma attraverso queste documentazioni si capisce come anche questo sito di lavorazione dei rifiuti sia gestito in maniera criminale e in più abbia proprio un rapporto diretto e una collusione diretta con le organizzazioni criminali. Tra l'altro c'è un altro aspetto molto significativo, che è quello relativo all'assicurazione proprio per i danni, correlata ai danni della presenza di questo impianto.
Sì, dunque sulle garanzie date dall'assicurazione di questo capannone ci sarebbe da ridire. Infatti lo stabilimento era coperto da una fideiussione della società rumena City Insurance per circa 725.000 euro. Bisogna capire a quanto ammontino effettivamente i danni e come si faccia a stimarli. Comunque sia, questa assicurazione è stata sancita da un'autorizzazione regionale, cioè quindi perché funzionasse il magazzino per lo stoccaggio di questi rifiuti era necessaria questa assicurazione. Il problema è che ad aprile scorso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha comunicato di aver dato avvio ad una procedura di risanamento finanziario per gravi carenze patrimoniali, sempre nei confronti di questa City Insurance, la quale non poteva stipulare nuovi contratti in Italia già dal 2 luglio 2012, sulla base del provvedimento dell'istituto, insomma, di cui sopra, 2988, di divieto di assunzione di nuovi affari in Italia. Quindi ci chiediamo che valore abbia questa garanzia citata dalla Regione Lazio in questa autorizzazione.
Eh sì, un altro aspetto molto squallido di una gestione dei rifiuti tutta propensa a cercare di contenere i costi della stessa, perché insomma smaltire i rifiuti in maniera compatibile con la vita delle persone è veramente un'impresa titanica. Probabilmente bisognerebbe cercare di produrne molti di meno, e insomma poi quando si parla di rifiuti industriali parliamo di roba veramente pessima. Ultima annotazione di questa simpatica società chiamata Ego X è quella che il 13 aprile 2015 è stato nominato procuratore generale della Ecoservizi un certo Salvatore Guglielmino, chiamato da tutti a Pomezia Zio Turi. e proprietario di una fantastica pasticceria che si trova proprio di fronte alla Eco X a Pomezia sempre. E praticamente il proprietario di una pasticceria il 13 aprile 2015 è diventato il procuratore generale di un'azienda che si occupa di smaltimento e trattamento dei rifiuti, e questo ci sembra molto significativo del livello veramente scandaloso che tutta questa vicenda sta assumendo, e tra l'altro di come i mezzi di informazione e la politica lo stanno trattando con rimpalli di responsabilità veramente vergognosi e con, insomma, l'assoluta disinformazione, perché insomma il comune di Pomezia adesso è guidato da un sindaco pentastellato, si fa un gran parlare di tutelare l'ambiente, la salute delle persone e di tutti i residenti di quell'area, ma poi nel comune di Pomezia è stato autorizzato e potrebbe partire il cantiere di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, questo di Maglio Cerroni nella zona di Santa Santa Palomba vicino alla Fiorucci, per il trattamento aerobico industriale di 60.000 tonnellate di rifiuti organici. E di questo però non si parla minimamente, cioè tutelare la salute di quel territorio vuol dire non continuare a mettere impianti inquinanti sullo stesso, visto che già ce ne sono parecchi che già danno problemi evidenti, e questo è soltanto l'ultimo. Fortunatamente per ora le aziende di Cerroni hanno una bella interdittiva antimafia che le blocca, speriamo si riesca a rallentare anche questo progetto che insomma per forza di cose ha questo tipo di ostacolo in questo momento, perché i ricorsi e i controricorsi di Maglio Cerroni sono sempre insomma dietro l'angolo, l'abbiamo sentito nella corrispondenza d'apertura rispetto al processo che è in corso a Piazzale Clodio. Allora, ci sembra di aver detto tutto, speriamo insomma anche di essere stati chiari, e ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra pochissimo.
Money!
È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, lo dicevano i Faith No More, lo diciamo anche noi. Siamo in contatto con un compagno per parlare ancora delle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti nella zona sud di Roma. Pronto, ci senti?
Sì, ci sono.
Ok, senti, insomma, in inizio trasmissione abbiamo fatto una corrispondenza, abbiamo parlato un po' del processo Cerroni e delle ultime udienze e abbiamo continuato sempre parlando, insomma, dell'incendio alla Eco X di Pomezia e, insomma, noi, insomma, a te invece vogliamo chiedere che situazione, cioè a noi ci pare che da quando è scoppiato l'incendio un po' le acque si sono agitate, gli umori, si è riscaldata la, almeno a livello istituzionale dei partiti, le vicende legate all'impiantistica, alle autorizzazioni e ai nuovi progetti e probabilmente l'incendio dell'Eco X non fa altro che aggravare il sistema di smaltimento dei rifiuti del Lazio.
Certo.
Presumibilmente. E abbiamo visto, insomma, un fiorire di dichiarazioni abbastanza preoccupanti. La Raggi parla di sbloccare l'autorizzazione alla Ridambiente ad Aprilia, Zingaretti dice di no, di non sbloccare quell'autorizzazione, però non dice da parola dell'autorizzazione data a Cerroni per l'impianto di Pomezia, quello aerobico, e quindi, insomma, c'è tutto sto marasma che si sta muovendo. Tu, insomma, cioè, sappiamo che comunque sia il Comune di Roma che la Regione Lazio dovranno produrre un piano regionale dei rifiuti in base alle indicazioni che si devono dare in maniera vicendevole, e invece, insomma, di questo piano ancora non c'è traccia. Insomma, se invece ci puoi dare delle novità rispetto a questa vicenda che poi riassume un po' tutto il casino che c'è sta sti giorni.
Sì, ma questa vicenda tu ti riferisci alla, diciamo, alle circostanze che poi stanno intorno all'incendio, a tutto ciò che ne segue, eccetera, oppure ti riferisci alle notizie che stanno uscendo a proposito di quello che c'è in movimento, in cantiere per quanto riguarda il piano rifiuti?
No, io mi riferisco al piano rifiuti, a paventati incontri in settimana.
Ok. Sì, dunque, da questo punto di vista alcune cose bisogna ovviamente prenderle con le pinze, perché così come sono riportate da qualche giornale tipo il Fatto Quotidiano eccetera, insomma bisogna vedere di che si tratta. Ad esempio, il tritovagliatore, che sappiamo è quello mobile che sta a Rocca Cencia, dicono che secondo decisione del Dipartimento Capitolino dovrebbe essere spostato a Ostia Antica, dove? Per disastrare quale altro territorio? Primo punto interrogativo.
Beh, ci sta un anfiteatro a Ostia Antica, mi sembra molto capiente, si potrebbe ficcare là.
In effetti sì, l'area archeologica è vasta. Sì. E poi c'è questa questione che da vedere, insomma, in che poi consisterà, di questo incontro che ci dovrebbe essere preannunciato per il 17 in regione, in cui sembra dovrebbero partecipare anche qualche rappresentante del comune tipo Pinuccia Montanario o chi, insomma, e in cui probabilmente Zingaretti metterà sul piatto la questione della discarica che gli manca, in poche parole, e avendo un elenco di una cinquantina di siti disponibili nell'area della provincia. Questa è una cosa, insomma, abbastanza preoccupante. Oltretutto, sulla base della notizia per cui Buschini ha proposto di creare Lato Unica, mo dice che vuol dire Lato Unica? Vuol dire una cosa semplicissima, che non ci sarebbero più diciamo quelle compartimentazioni per cui ogni lato in qualche maniera chiude, tra virgolette, il ciclo.
Cioè, i rifiuti.
Lato Unica a libera circolazione dei rifiuti fa sì che poi discariche e quant'altro possono essere fatte dove meglio ci fa piacere o comodo, o dove ad esempio i cittadini sono meno incazzati, meno, diciamo così, pronti a rispondere e così via. Quindi ci stanno tutta questa serie.
Scusa, quindi non ci sarebbe più l'obbligo, tra virgolette, di smaltire rifiuti in una zona di prossimità dove vengono prodotti.
Esatto. Okay. Perché la regione, come sappiamo, è bella lunga, e quindi e poi ultima, perché non sappiamo di che si tratta, questa questione delle, dei tre nuovi impianti detti di compostaggio che dovrebbero più o meno andare a finire tra Castel di Guido, Decima e Marcigliana, no? Il problema è che loro chiamano compostaggio pure impianti a biogas, quindi c'è, come si dice, non ci fidiamo, e quindi può darsi benissimo, sì è vero, devono chiudere l'impianto di compostaggio che è quello aerobico di Maccarese, oltretutto un aerobico che funziona malissimo dell'AMA, ma questi che roba saranno? E quindi insomma Decima sappiamo bene che zona è Castel di Guido pure, quindi di che si tratta, insomma, ecco, ci stanno tutta una serie di cose che
sì, perché poi Decima Castel Guidi di Guido si può entrare facilmente in confusione con impianti proposti anche dalla Pontina Ambiente.
È certo, sì, diciamo molto a ridosso di almeno un pezzettino di Decima, addirittura sarebbe stato ricompreso all'interno di quel maledettissimo 240.000 tonnellate di organico con cui volevano fare il biometano alla solfaratella, insomma, no? Ecco. Sì, e quindi questo è un aspetto della questione che sicuramente si sta configurando in relazione a sta uscita prima o poi del piano dei rifiuti che manca dal 2012 e quindi per il quale sappiamo bene, insomma, che c'è stato un certo orientamento della giunta Zingaretti per la realizzazione di almeno un'altra discarica, cosa che ci preoccupa soprattutto in relazione all'area, diciamo, molto critica, che è quella Arte Apriglia, dove in pratica c'è questa proposta sempre di altissimi della Rita Ambiente che vorrebbe realizzare una mega discarica di fatto a ridosso del territorio di Ardea, quindi in linea d'aria a breve distanza dalla discarica di Roncigliano, e che è in ballo perché la conferenza di servizi sta lì, che ovviamente, insomma, è sul punto quasi di chiudere, e quindi questi prima o poi prendono una decisione. L'opposizione dei comitati e cittadini c'è stata, ma non sappiamo poi se sortirà effetti.
Su questa vicenda poi insomma c'è stata pure la sparata porta a porta della Raggi lo scorso martedì, e oggi la controrisposta di Zingaretti, che probabilmente per difendere il sindaco PD Terra dice no, quell'impianto non serve ad Apriglia, però l'impianto di Cerroni a Pomezia, che c'è sta uno del 5 Stelle, famo finta di niente. C'è un rimpallo di responsabilità e uno scaricabarile veramente vergognoso su questa vicenda. E invece però mi pare che cercano di dotarsi di strumenti amministrativi che sono molto pesanti, perché poi il bacino unico per quello che riguarda il Lazio, poi la riforma della valutazione di impatto ambientale,
appunto,
dall'altro.
E questa è la cosa che a noi ci preoccupa particolarmente. Diciamo che tutta questa cosa capita veramente in un periodo in cui a loro gli sta molto comodo, a noi ci taglierebbe le gambe. Di fatto questa operazione, in pratica, che poi in partenza avrebbe dovuto consistere semplicemente nel recepimento di una direttiva comunitaria che ovviamente prima o poi doveva essere recepita, soltanto che, come spesso succede da noi, questa direttiva, che non è che sia la fine del mondo, però comunque non comportava quello che invece si sta affacciando, cioè in pratica l'atto di governo che credo che sia stato sottoscritto, mi sembra il 3 maggio, cioè non, se vado a memoria, insomma, vabbè, comunque già è agli atti e che nasce da un'intesa governo della conferenza Stato-Regioni, e in pratica rivede in senso notevolmente peggiorativo tutti, diciamo, i passaggi che arrivano fino alla possibilità di valutare se un impianto si può fare o non si può fare, se impatta o non impatta e così via. La cosa più grave è che in questo atto c'è l'esclusione dei cittadini dalle decisioni. In pratica non sarebbe, nel momento in cui andasse effettivamente in attuazione, la possibilità da parte dei cittadini, comitati, associazioni e così via innanzitutto di partecipare alle conferenze dei servizi. E perché? Perché è stato stabilito tutta una serie di cose per cui i cittadini, per circa una novantina di categorie di opere che possono avere o non avere impatto ambientale e così via, non hanno più diritto di esprimere un parere, il parere non è più necessario, l'hanno depennato. Oltretutto c'è stata tutta una serie di semplificazioni inaudite per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità alla via, cioè alla valutazione di impatto ambientale, ragion per cui si potrebbe verificare tranquillamente che un qualsiasi proponente, no, io voglio fare un impianto nocivo da qualche parte, insomma, che sia biogas, che sia qualsiasi altra cosa che comunque è pertinente al ciclo dei rifiuti, mentre prima ovviamente dovevo presentare ai fini della verifica di assoggettabilità uno studio chiaramente definitivo e quindi un elaborato progettuale che prevede dall'A alla Z quello che io voglio realizzare. No, adesso basta uno studio preliminare ambientale. Studio preliminare ambientale è una cavolata, significa che io non ti do a te cittadina, a te comitati, i dati specifici di quello che sarà l'impianto, ti do soltanto delle indicazioni generali, quindi è impossibile capire il reale impatto di un qualsiasi impianto che in qualche maniera, insomma, va a creare problemi per quanto riguarda l'ambiente e così via, insomma, queste cose diciamo che sono estremamente gravi. Un'altra cosa molto grave è il fatto che la commissione via, che ovviamente insomma è importante da questo punto di vista proprio per la valutazione di impatto ambientale, a questo punto che da chi viene scelta? Viene scelta dal ministro, non ci stanno più concorsi, quindi il ministro decide, io voglio questi commissari, i commissari chiaramente saranno addomesticati dai partiti d'appartenenza del ministro o comunque da amici loro, e eccetera eccetera eccetera. A questo riguardo, scusa, tanto per completare, a questo riguardo in contemporanea con altri tipi di problemi che sono pertinenti all'area sud di Roma e Castelli Romani, avremmo intenzione di cominciare ad alzare la voce e quindi farla arrivare alle finestre della Regione Lazio alla fine della settimana prossima, quindi per il 26 abbiamo deciso in qualche modo, insomma, perlomeno cerchiamo di mettere a punto insieme a tutta una serie di cose insolute che riguardano la discarica di Roncigliano, che riguardano il depuratore, che riguardano l'area dei villaggi ardeatini sprovvista di fognature di acquedotto idrico, di mettere sul piatto anche questa questione, e staremo a vedere.
Ok, e quindi insomma probabilmente alcuni nodi stanno venendo al pettine qua nella regione rispetto alle decisioni da prendere in materia di impianti dei rifiuti, e ogni evento drammatico come quello di Pomezia non fa altro che insomma accelerare questo processo, insomma speriamo di essere pronti per contrastarli e rigettare nuove devastazioni. Insomma, noi insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento e insomma ci risentiamo per il 26 per l'iniziativa in regione.
Ok, ciao.
E insomma sfumiamo e chiudiamo questa corrispondenza. Abbiamo alcune iniziative da pubblicizzare, iniziative a sostegno di Radio Onda Rossa, perché tra maggio e giugno si festeggiano i 40 anni di Radio Onda Rossa, e quindi partecipare alle iniziative è il modo migliore per contribuire sottoscrivendo e fare in modo che Radio Onda Rossa possa continuare a trasmettere.
Sì, abbiamo quattro serate. Abbiamo il 19 maggio, quindi questo venerdì, al Forte Prenestino, una serata Gothic Electro Industrial. Il 20, che è sabato, allo Strike, una serata invece a base reggae. E poi per il 24 maggio diamo appuntamento in Via dei Volsci, come sempre, per il compleanno della radio, con la riedizione dello storico vinile di Onda Rossa Posse, con aperitivo musicale. E poi il 27 maggio al Forte, sempre al Forte Prenestino, un live set techno.
Ma accenniamo anche alle iniziative di giugno?
Sì, accenniamo anche alle iniziative di giugno. Abbiamo il 16 giugno all'ex SNIA, quindi le iniziative un po' più grandi, con un gran numero di nomi. E invece il 17, sempre all'ex SNIA, la seconda serata, con addirittura ex componenti dei CCCCP.
Ok, e questo per quello che riguarda le iniziative a sostegno di Radio Onda Rossa. Per quanto riguarda le iniziative contro le nocività, segnaliamo per giovedì 18 maggio alle ore 17 un'assemblea pubblica al dopolavoro ferroviario di Velletri, indetta da alcune realtà locali, per parlare appunto del incendio alla Eco X di Pomezia, il quadrante agricolo di Velletri, Cisterna di Latina, Pomezia, Arde, Aprilia, è stato particolarmente colpito dai fumi dell'incendio, e quindi insomma si cerca di far chiarezza rispetto a questo evento, e ci si vede il giovedì 18 maggio alle ore 17 al dopolavoro ferroviario di Velletri, a fianco alla stazione di Velletri.
Poi ricordiamo sempre, quindi l'abbiamo detto più volte durante la trasmissione, per il 26 mattina alla Regione Lazio.
Eh sì, allora con questo è veramente tutto. Ringraziamo il Tappabuchi per averci concesso qualche altro minuto di trasmissione, e ci risentiamo la prossima settimana. Un risentirci.